Vogliamo leggere insieme. Leggiamo lo stesso testo del primo culto. Oggi il nostro unico brano biblico è Marco 12, versetti da 28 a 34. Partiamo da una domanda che viene posta da Gesù, da un esperto, da uno studioso, da un insegnante della scrittura, della Torah, della legge che Dio aveva dato a Israele per mezzo di Mosè. Quest'uomo, questo scriba, fa una domanda, sembra alzare la mano, come faremmo noi a lezione, e dice: Gesù, Rabbì, maestro, qual è il più importante di tutti i comandamenti? E Gesù risponde: il primo, il più importante di tutti i comandamenti di Dio è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. Il secondo comandamento per importanza, ed è quello che riguarda il messaggio di oggi che stiamo per ascoltare, il secondo comandamento è: ama il prossimo tuo come te stesso, ama gli altri come la tua persona. Lo scriba risponde a Gesù: bene maestro, bene Rabbì, tu hai detto secondo verità, sono d'accordo con te, vi è un solo Dio, all'infuori di lui non c'è nessun altro, non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi che hai detto. Lo scriba, ecco, adesso andiamo avanti, hai detto bene, non v'è alcun altro all'infuori di lui, procediamo. Chiamarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, amare il tuo prossimo come se stesso, è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Seconda cosa, secondo comandamento per importanza: ama gli altri come te stesso. Gesù ci sta ricordando questo principio base nella fede. Fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Come possiamo amare il prossimo come noi stessi? Come ho fatto per il primo messaggio, voglio collegarmi ai 10 comandamenti. Voglio collegarmi in particolare ai 6 comandamenti, ai comandamenti dal 5° al 10° che riguardano il nostro rapporto con gli altri. Come amare il prossimo come me stesso? Andiamo al decalogo. Amerai gli altri davvero come Dio desidera se onori i tuoi genitori. Onora tuo padre e tua madre, diceva Dio per mezzo di Mosè, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Quanti leggono la Bibbia sanno che questo è il primo comandamento con promessa. Dio dà un ordine, Dio dà una disposizione. Ama papà e mamma. E Dio al tempo stesso offre una promessa. Se tu fai come ti dico, ci sta dicendo il Signore, onorando tuo padre e tua madre, io farò per te un'altra cosa. Ti darò lunga vita, lunghi giorni, sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. In realtà questa è una doppia promessa, perché il Signore stava dicendo: se tu onori il mio patto, le mie condizioni, io ti benedirò nel paese che ho promesso alla tua gente, Canaan, la Palestina, e prolungherò i tuoi giorni nel paese che io ti ho donato. Il Signore questa mattina ci sta ricordando un principio fondamentale. Il mio amore per il Padre Celeste richiede amore per il mio padre terreno e per la madre che Dio mi ha donato. Attenti alle parole, facciamo attenzione al tono di voce. Non dovrebbe esserci bisogno che nostro padre o nostra madre ci ricordi, vada bene, a chi stai parlando. Dovremmo ricordare, perché Dio ce lo dice, onora tuo padre e tua madre. Dio oggi mi ricorda di essere riconoscenti, di pensare al ruolo genitoriale più che ai meriti dei genitori. È vero che il nostro rapporto con papà e mamma dipende anche dai meriti dei nostri genitori. È vero che il nostro rapporto con i nostri genitori dipende anche dalla qualità del rapporto che i nostri genitori hanno creato fin dall'inizio con noi. Ma Dio qua non sta parlando di meriti, non sta parlando di simpatia. Dio non sta parlando di quello che i miei genitori hanno fatto per me, se hanno fatto tutto quello che potevano fare per aiutarmi a realizzarmi. Il comandamento di Dio, il quinto comandamento, è a prescindere dai meriti. Il Signore mi dice: onora tuo padre e tua madre, punto. Sei pronto a raccogliere questa sfida? È una sfida, lo so. È una sfida. Onorare i genitori delle volte è una sfida particolarmente impegnativa, lo è soprattutto quando i genitori diventano anziani. E non possiamo fare come i farisei al tempo di Gesù, che dicevano: siccome io porto l'offerta nel tempio, quello che dovrei fare per papà e mamma lo faccio per il Signore, lo faccio, diremmo oggi, nella chiesa, e quindi sono esonerato dai miei doveri verso papà e mamma. Non è così. Ci sono doveri verso Dio, ci sono doveri verso la nostra comunità di fede, ma ci sono doveri ben precisi verso i nostri genitori. Io voglio impegnarmi con una motivazione profonda. Io mi voglio impegnare ancora di più ad onorare i miei genitori, perché chi mi dice di farlo è il Signore. È il mio Dio, è colui che mi ha dato la vita, e Dio mi ha dato la vita attraverso i miei genitori. Amen. L'onore vero. L'onore vero nella Bibbia è anche aiuto pratico ed economico. Fai una ricerca biblica, se non l'hai già fatta. Ti renderai conto, ricorderai, che l'onore nella Bibbia spesse volte è aiuto economico. Dio è pratico quando parla. Non è onore soltanto a parole, anche a parole. Non è onore soltanto parlando di buone maniere, è anche quello l'onore. Perché l'onore parte dalle parole, dal modo in cui ci poniamo verso papà e mamma, a prescindere dalla nostra età e dall'età dei nostri genitori. Anche se delle cose cambiano per i figli alla maggiore età, o quando ancor di più formano una loro famiglia e hanno una loro autonomia. Ma l'onore per i genitori non ha tempo, è come una pianta sempre verde. Sei d'accordo? Amen, puoi dirlo? Vuoi amare il prossimo come te stesso? Anche perché un giorno diversi di noi saranno o sono già genitori. Vuoi amare il prossimo come te stesso? Vuoi mettere in pratica il secondo grande comandamento? Passiamo al sesto comandamento. Non uccidere. Se ami, onori la vita. Si può tradurre non assassinare. Il riferimento di Dio nel sesto comandamento sembra essere all'omicidio premeditato. Dio stabiliva nella lezione, nell'insegnamento dato a Israele per mezzo di Mosè, che c'erano dei casi in cui qualcuno uccideva, poteva togliere la vita a qualcuno involontariamente. E Dio scende nel particolare nella Torah, nella cosiddetta legge di Mosè, dice: se ad esempio quando è già buio, di notte, arriva qualcuno in casa e tu per spavento, per legittima difesa, senza odio, senza aver premeditato quell'uccisione, uccidi il ladro, in quel caso c'era un attenuante, perché era buio, perché ti era entrato un ladro in casa, perché tu non avevi odiato prima quella persona, non era omicidio premeditato, era stata una disgrazia, era stato un incidente. Ora Dio parla a Israele attraverso i 10 comandamenti e nel 6° comandamento specifica non assassinare. Non uccidere nessuno quando l'omicidio è frutto di odio. E Gesù ci illuminerà intorno a questa realtà spirituale. Gesù completerà questo insegnamento. D'altronde Gesù ha detto: io non sono venuto per abolire la legge, quello che Dio aveva detto in passato per mezzo di Mosè, ma io, dice Gesù, sono venuto per compiere la legge, per completare la legge. Gesù è la personificazione della legge di Dio data a Israele. Gesù è la parola, l'insegnamento fatto carne. E tornando al 6° comandamento, Gesù ha detto: avete letto non uccidere, ma io vi dico che chi odia è un omicida. Perché? Perché ogni omicidio comincia dall'odio. L'assassino ha prima meditato di eliminare quella persona, frutto dell'odio, frutto del rancore, frutto dell'invidia, frutto di altri pensieri che sono male davanti a Dio. Il 6° comandamento possiamo anche applicarlo, a parte all'omicidio, possiamo applicarlo all'aborto, all'eutanasia. Dio ci dice qui: non togliere la vita che io ho dato. Dio dà la vita e Dio ne stabilisce il termine. Noi non possiamo arbitrariamente stabilire che la vita non ci va bene, che una gravidanza è scomoda, complicherebbe le cose. Noi non siamo Dio. Dio è il creatore, Dio è il Dio della vita. E noi non vogliamo avere la presunzione di sostituirci a Dio. Puoi dire amen. Gesù fa riferimento a qualcosa di molto profondo, alla base di noi, di cui parlerò di più con il 10° comandamento. Voglio passare al 7°. Se ami, sempre di onore si parla. Onori la promessa del matrimonio. Il matrimonio è un impegno, è una promessa davanti a Dio, è una promessa alla persona che abbiamo scelto come compagno, come compagna per la nostra vita. E dico compagno e compagna proprio dopo aver parlato di matrimonio, altrimenti ci potrebbe essere l'ambiguità. Dio non ha stabilito per noi la convivenza. Dio ha stabilito il matrimonio. Il matrimonio, se lo vediamo nell'ottica biblica, è un riparo. Il matrimonio nell'ottica biblica è un muro di recinzione. Il matrimonio nell'ottica biblica è una tutela, come d'altronde è una tutela a ognuno dei 10 comandamenti. Tutela dei genitori, parlando del messaggio di oggi, tutela della vita, tutela della promessa del matrimonio. La famiglia è l'elemento costitutivo di una chiesa. Dio sta difendendo la chiesa, la credibilità della chiesa. Chi onora il matrimonio dà una buona testimonianza nella chiesa, come popolo di Dio. Mi ricordo, sono rimasto colpito una volta, sono stato veramente scioccato perché ero un adolescente, quando a tavola da amici credenti, lui dice a lei, la coppia che ci stava ospitando a pranzo, a un certo punto questo credente dice alla moglie: guarda che se non ti ho mai tradito, non l'ho fatto per te, l'ho fatto per il Signore. Al momento questa cosa mi ha lasciato così spiazzato. Non è proprio così, Noi lo facciamo anche per la persona che amiamo, vero? Se siamo fedeli. Ma lo facciamo anche per il Signore. Lo facciamo anche per il Signore. Direi soprattutto per il Signore. Perché Dio è il Dio del matrimonio. Amen. Il matrimonio non è un'istituzione umana soltanto. Lo è sotto certi aspetti, come consuetudine, come atto, ufficio. Ma il matrimonio è soprattutto un'idea di Dio, un'istituzione divina. Se mi ami, dice il Signore, se vuoi amare il prossimo come te stesso, onora la promessa del matrimonio. Non commettere adulterio. E c'è un'espressione nella lettera agli ebrei molto diretta, c'è un'espressione molto realistica che arriva diritta al cuore e alla vita di chi vuole ascoltare la parola di Dio. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, il letto coniugale non sia contaminato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori, sesso fuori dal matrimonio e gli adulteri, chi tradisce il coniuge. Il letto matrimoniale, dal punto di vista di Dio, è un santuario. Il letto matrimoniale, la sessualità, è un meraviglioso dono che Dio ha dato alla coppia, perché la coppia rafforzi il proprio legame, quel patto. La sessualità è importantissima per un matrimonio felice ed è importante la fedeltà, perché il dono della sessualità è un dono esclusivo. Io prego con tutto il cuore che sia le persone sposate, sia chi ancora non è sposato, abbia riguardo, abbia rispetto per il proprio corpo e per il corpo della persona che diciamo di amare, perché se ami hai rispetto. L'amore è rispetto per la purezza. Mi piace pensare che nei 10 comandamenti l'amore per il Signore, i primi 4 comandamenti, è rispetto verso di Lui. L'amore verso il prossimo, nel decalogo, è rispetto verso gli altri, verso il prossimo, a livello orizzontale. 8° comandamento, per applicare il 2° grande comandamento, ama il prossimo come te stesso. Come posso fare? 8. Non rubare. Se ami, onori la libertà. La libertà degli altri di avere qualcosa di proprietà. È amore. È rispetto. Qui un riferimento sembra essere anche al rapimento. Il rapimento era all'epoca, oggi i rapimenti sono meno frequenti, almeno dalle nostre parti, ma purtroppo continuano ad esserci molti rapimenti nel mondo. Ma all'epoca il rapimento era qualcosa di più frequente, al di là di dove vivevi. Il rapimento, il privare qualcuno della propria libertà. Ma oggi l'8° comandamento ha anche altre applicazioni. Ci potrebbe essere furto di diritti. Non pensate che non riconoscere a qualcuno il diritto che ha sia una forma di furto? Non pensate che non riconoscere la giusta paga a qualcuno sia un furto di dignità, un furto di diritti, un furto quanto alla propria autonomia? Quando si costringe qualcuno a mendicare, a elemosinare, quando quella persona avrebbe giustamente diritto di una giusta retribuzione. Ci sono furti anche di reputazione. Beh, questa cosa è interessante. Quanto mai attuale. Certe volte sui social ci sono profili falsi, no? Un furto d'immagine. Qualcuno che ha copiato, come clonato il profilo. Ogni tanto riceviamo un messaggio Se vi arriva una richiesta di amicizia di qualcuno che si presenta con il mio stesso nome, il mio stesso cognome, non sono io. Non sono io. Nella Bibbia c'è anche il furto del cuore. E ho fatto questa considerazione leggendo un libro cristiano. Per me è stata una bella scoperta, una bella applicazione ulteriore dell'ottavo comandamento. Ho letto in un libro cristiano che si intitola Le 10 parole, perché letteralmente Dio parla del decalogo come delle 10 parole. Decalogo significa appunto 10 parole di Dio al suo popolo. Ecco, quanto al non rubare, consideravo questo. Absalom ruba il cuore del popolo di Dio, figlio del re Davide, un figlio scorretto, un figlio sleale, un figlio ingrato. Absalom cosa fa? Per accrescere la sua popolarità, sognava di diventare lui il re. Absalom si piazza sulla strada che portava al palazzo reale, sceglie il punto adatto, si mette lì. Quando vede qualcuno passare che si sta recando in udienza al re, gli dice: insomma, che problema c'hai? E se lo fa raccontare. Perché vai dal re? Dimmi pure, di che si tratta? Si fa raccontare qual era il problema, qual era il caso, la situazione. E poi Absalom concludeva: oh, se fossi io il re, sarei tutto orecchie per te. Ti aiuterei, risolverei i tuoi problemi. Così dice la Bibbia che Absalom rubò il cuore degli israeliti dal re Davide, dal legittimo re, dall'uomo secondo il cuore di Dio. Io voglio fare la massima attenzione anche ai furti di cuore. Quando cioè circuiamo le persone per i nostri interessi, quando accarezziamo gli altri guardando già a una nostra strategia, a un nostro vantaggio. So di parlare di cose che non vi sono mai successe, vero? Ma che? Gli Absalom di oggi. Non vogliamo rubare niente a nessuno. Anche perché il ladro, la ladra, non si rende conto di una cosa fondamentale. Che il Signore è il padre di tutti. Che non c'è bisogno di rubare agli altri, di prendere a forza qualcosa da qualcuno, un diritto, un talento, una capacità, un'opportunità. Tu non hai bisogno di guardarti attorno per cercare cosa devi accaparrarti. Perché Dio ti ama. Perché Dio provvede per te. Perché Dio ha un disegno per te. Tu non hai bisogno di togliere niente a nessuno. Perché Dio dona a tutti generosamente. Puoi dire amen, puoi dire sì alla parola di Dio. Se ami, onori la libertà. Se ami, onori anche, nono comandamento, la dignità. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Al tempo di Mosè, quando Dio dà i 10 comandamenti a Israele, non c'erano le indagini che oggi conducono le forze di polizia, i tribunali. A quel tempo, nell'antichità, tutto, le indagini, insomma, su un determinato caso, si basavano praticamente, totalmente, sulla testimonianza dei testimoni. Non c'erano test del DNA, non c'era il RIS di Parma, non c'erano raffinate indagini, intercettazioni telefoniche che permettevano di ricostruire la realtà dei fatti, cosa era successo veramente in quella casa, quella notte, in quella circostanza. Allora tutto all'epoca si basava sulla deposizione dei testimoni. Ed era importante che ogni testimone allora al processo dicesse la verità, era alla base. Per una falsa testimonianza qualcuno poteva morire. Per una falsa testimonianza qualcuno poteva finire schiavo, poteva essere imprigionato, poteva pagare i suoi debiti per il resto della sua vita. Per una falsa testimonianza, per una bugia, per una menzogna, è questo che vuole dire il Signore. Tu puoi rovinare la vita di qualcuno, tu puoi rovinare il nome di qualcuno, la reputazione di qualcuno. Perciò Dio ci tiene a dire nel nono comandamento: non attesterai il falso contro, ai danni del tuo prossimo. Recentemente Dio ci ha parlato di verità, di mezze verità, di ipocrisia, perciò non voglio ritornare sull'argomento, ma voglio ricordare a me stesso e a voi l'importanza della sincerità, della verità. Vogliamo onorare la dignità degli altri. Ama il tuo prossimo come te stesso. Cioè considera la dignità degli altri come tieni alla tua propria dignità. Tieni al nome degli altri, alla rispettabilità degli altri, come tieni alla tua rispettabilità. Decimo, se vogliamo mettere in pratica il secondo comandamento per importanza, ama gli altri come te stesso, vogliamo anche onorare l'amicizia. Prima di questi giorni non ci avevo mai pensato in questi termini, al decimo comandamento. Il quinto è una tutela dei genitori, il sesto è una tutela della vita, il settimo è una tutela del matrimonio, l'ottavo è una tutela della proprietà privata, il nono è una tutela della dignità, il decimo comandamento, una tutela dell'amicizia. Perché come posso fare io, come farò mai a mantenere un'amicizia se desidero fino a starci male la casa del mio amico, della mia amica, la moglie del prossimo, il suo servo, possiamo dire i suoi collaboratori oggi, i suoi dipendenti? Come faccio a coltivare veramente l'amicizia se vorrei a tutti i costi il bue, l'asino, la moto, lo scooter, la macchina o qualunque altra cosa del mio prossimo? Se tieni veramente all'amicizia, non concupire. La concupiscenza nella Bibbia è un desiderio malato, è un desiderio sbagliato. La concupiscenza nella Bibbia è come una tarma, è come una locusta che divora tutto, è come un cinghiale che ti uccide le galline e che ti devasta l'orto. Fateci caso, il primo comandamento parla del cuore, di mettere Dio al primo posto nel nostro cuore. L'ultimo comandamento ritorna sul cuore. L'ultimo comandamento, il decimo comandamento, è un faro e un focus sul cuore. Qualcuno ha osservato: il peccato del cuore è il cuore del peccato. Dal cuore nascono i desideri sbagliati. Il cuore Dio vuole sanificare, bonificare, purificare. Dio perciò parla del cuore e parte dal cuore. Tornando alla domanda dell'esperto della legge, secondo comandamento: amerai il tuo prossimo come te stesso. E quello scriba dice a Gesù: bene, Signore, anche io la penso come te. Gesù cosa dice a quell'esperto, quell'insegnante della legge di Dio? Tu non sei lontano dal regno di Dio. Tu non sei lontano dal regno di Dio. Cosa mancava a quello scriba? Cosa manca forse a te? Ti manca forse che i comandamenti di Dio non siano solo riportati sul testo biblico, ma siano scritti dentro al tuo cuore? E perché i comandi, gli ordini, le lezioni di Dio siano scritti dentro al tuo cuore, c'è bisogno che qualcuno viva dentro di te. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è l'insegnamento di Dio fatto persona. Se Cristo vive in me, le lezioni di Dio non sono dei pesi, non sono dei macigni, non sono spine, ma sono qualcosa di importante. I comandamenti di Dio non sono una zavorra. I comandamenti di Dio saranno come lo zaino, la borsa, che non vorrai più lasciare a casa, che porti sempre con te, anzi, dentro di te. Che Gesù viva in te, per mezzo della fede. Quando Gesù vivrà in te, come dirà l'Apostolo Giovanni, i comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti, perché fanno parte di te. Se Gesù vive in te, le sue parole fanno parte della tua vita. E tu con l'aiuto dello Spirito Santo metterai in pratica quello che il Signore anche oggi ti ha detto. Il secondo grande comandamento, il primo, ama il Signore con tutto il tuo essere. Il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Concludo. Più tempo passa e più nella mia mente la Bibbia è un libro semplice. Sapete perché? Non perché ho capito tutto. Sono ancora iscritto al corso, ma perché mi ricordo, mi rendo conto che Dio mi chiede fondamentalmente due cose. Due sono la sintesi delle scritture. Due, ama il Signore con tutto il tuo essere, ama gli altri come te stesso. Questo ci ha detto il Signore oggi. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme.